Ecco, non so se ancora
Mancini, non so.
Mancini magari potrebbe dargli un'occasione, visto anche l'emergenza, ma la lista è chiusa.
La lista è
passata a mezzanotte. Buonasera Paolo Stringara. Ciao
buonasera, Paolo. Buonasera. Guarda, a parte il fatto che ti dico, entrare e togliere il posto a questi, in questo centrocampo, al di là delle battute, non è semplice, perché fra Verratti, Giorginio e Barella, secondo me in questo momento potrebbe anche essere, insieme a quello della Francia, non lo so, ma il centrocampo più forte del mondo, perché veramente abbiamo un centrocampo eccezionale. E quindi farei fatica anch'io a entrare e rubare il posto a qualcuno di questi in questo momento.
Il centrocampo è tra i migliori al mondo. L'attacco con Berardi, Insigne e Immobile, che ricordiamo dovrebbe essere questo schieramento di stasera.
Allora, cioè, questo dico tatticamente, cioè nella preparazione della partita, allora l'Italia ha una maniera di giocare, ho detto questi tre centrocampisti che giocano molto la palla, tengono molto la palla, abbiamo poi Berardi e Insigne che sono altri due sempre sulla stessa, no, linea d'onda. Poi abbiamo stranamente un centravanti che tecnicamente secondo me non è a livello degli altri, ma cioè di poco, non è che ora sto dicendo che è scarso Immobile, ci mancherebbe Poggieri o Belotti, no, ma è un altro tipo di giocatore, non è secondo me il giocatore naturalmente giusto per questa squadra. Poi il contrario di tutto nel calcio ci sta nella vita, poi magari Belotti o chi per esso, voglio dire, possono anche diventare, no, capocannonieri di questo europeo. Mm-hmm. Però io vedrei molto bene Raspadori in questo tipo di modulo, in questa squadra, in questa maniera di giocare, anche perché non ci scordiamo un certo Totò Schillaci che a Mondiali così all'improvviso inaspettatamente diventò, no, il capocannoniere, diventò un fenomeno, diventò quello che ci portò quasi, no, alla finalissima. E quindi ci sta anche, no, la sorpresa, anche all'improvviso la novità dell'ultima ora. Ma secondo me Mancini ci sta anche pensando a questa cosa,
Sì. Io ti devo dire la verità, al di là di quello che possono essere le considerazioni su questa nazionale, la vedo ben fatta e ben arricchita in ogni reparto. Mi preoccupa la prospettiva, sì, e la prospettiva difensiva, perché dopo Bonucci e Chiellini vedo molto bene Acerbi, vedo bene Bastoni, ma poi vedo il vuoto. E noi siamo sempre stati, come tradizione di squadre italiane, con un grande numero di difensori centrali forti, e io non la vedo tutta questa abbondanza.
No, però vabbè, però insomma, intanto Bonucci e Chiellini ci sono ancora.
Sì,
poi c'è anche Mancini.
Io penso anche a Qatar 2022. Chiellini, non lo so se ci potrà essere.
Sì. Bonucci penso di sì. C'è anche Mancini che sta crescendo. Ci sono anche, ce n'è. Ora mi sfugge il nome del
Romagnoli.
Bravo, del Milan, voglio dire. Ecco, Romagnoli. Insomma, ce l'abbiamo di giocatori. Anche perché poi se vado a vedere le altre nazionali, io tutti questi difensori top player a livello mondiale, cioè quando te levi Sergio Ramos, che anche lui comincia ad avere la sua età, quando te levi qualche giocatore, cioè ce n'è 5 o 6, poi non penso che ci siano tutti questi fenomeni in giro, no? E quindi ti dico, secondo me, anche perché poi la difesa è una cosa che puoi costruire, mentre invece poi dalla cintola in su ti vuole il talento. Cioè, la difesa e il centrocampo sono dell'allenatore, mi diceva un mio vecchio mentre invece l'attacco è del presidente, nel senso che deve tirare fuori i soldi per comprare quelli buoni.
Ma sarà mica stato davanti Allegri l'allenatore, scusa l'interruzione.
No,
è una frase molto allegriana, devo dire.
No, Renzo Olivieri, questo è Renzo Olivieri. È la paternità di Renzo Olivieri, e ha ragione, perché devo dire, sai, l'allenatore lavora sulla difesa, sul centrocampo, le puoi costruire, no, in qualche maniera, ma davanti, se poi non c'è il talento, la voglia far fare tagli, movimenti, no, incontro lungo, cioè voglio dire, ci deve essere il talento vero, e quindi è giusto, è del presidente l'attacco, nel senso che deve tirare fuori i soldi. No, e al di là di questo, dico, in Italia ce ne abbiamo tanti di giocatori buoni lì davanti, poi c'è anche Gattardeschi, c'è anche Chiesa, insomma ce n'è di giocatori talentuosi, quindi vediamo. Ti ripeto, comunque abbiamo uno dei centrocampi più forti al mondo, questo è poco ma è sicuro.
abbiamo fatto un po' una panoramica della rosa italiana e vorrei chiedere a Paolo Stringara, secondo lui, dove può effettivamente pensare di arrivare questa squadra.
Ma io può pensare di arrivare in fondo, pensare di arrivare in fondo perché ci sono delle buone nazionali, ci mancherebbe la Francia, la Germania, anche l'Inghilterra, il Portogallo che comunque ha talento davanti, no? C'è anche Bruno Fernandes, oltre a Joao Felix, a Ronaldo, eccetera, eccetera. Però c'è anche l'Italia, secondo me c'è anche l'Italia e se la giocherà, anche perché negli ultimi periodi ne abbiamo viste di buone partite dell'Italia, di sconfitte pochissime, quasi zero, quindi voglio dire, siamo comunque la nazionale. È vero che poi vai agli europei e ci saranno, no, tutte le partite, alla fine c'è, come diceva un mio amico, sei nel cran caramel, diceva, non è?
Bello che cara
del calcio, ci mancherebbe, quindi ti dico, no, non è come l'eliminatorio, ci mancherebbe altro, però l'Italia insomma ci ha fatto vedere che ha un'identità, sicuramente ha un'identità, è una delle nazionali con più identità, no, degli ultimi periodi, anche se poi altre che magari non avevano identità poi hanno vinto i mondiali, questa comunque ha una propria identità e quindi fa ben sperare. Poi, sai, dietro l'angolo non si sa mai che cosa ci può essere.
Tu, Paolo, hai tessuto le lodi del centrocampo, insomma, hai detto che abbiamo veramente una grande risorsa in quel settore lì, sì. Però ti chiedo se oggi tu dovessi scommettere su l'uomo dell'europeo dell'Italia, cioè della rosa attuale, di quelli che naturalmente sono principalmente titolari, se tu dovessi scommettere su un giocatore che sarà l'emblema del nostro europeo. Su chi andresti?
Ma guarda, io ho un debole per Verratti, perché secondo me è un giocatore fantastico, veramente un giocatore eccezionale, quindi io, ma non è poi neanche, per me non sarebbe neanche una sorpresa, la sorpresa potrebbe essere Raspadori, come ti dicevo prima. Verratti secondo me è già, non deve dimostrare niente perché lo sta già facendo da molti anni lì a Parigi, quindi un giocatore favoloso, quindi secondo me è quello lì che ci darà molte soddisfazioni.
Faccio un po' da trade union tra nazionali e club, quindi diciamo rimaniamo in un'area neutra e parliamo di Barella, che è stato senz'altro tra i migliori dell'Inter, che è tornata campione d'Italia. Quanto può essere importante per l'Italia e anche poi per Simone Inzaghi, che si prepara, come dire, a questa nuova avventura milanese?
Guarda, io non per prendermi dei meriti, ma in tempi non sospetti ho detto che Barella era un centrocampista eccezionale, favoloso, e poi si è dimostrato tale perché è un ragazzo che c'ha fame, c'ha voglia, c'ha una carica, c'ha tecnica, c'ha passo, c'ha tutto, è cattivo, è rapidino, cioè, ogni tanto la butta anche dentro, quindi ti dico, Barella... nel centrocampo che ti ho detto, Giorginio, Verratti, Barella, si equivalgono, siamo lì, siamo tutti sullo stesso livello, per quello che ho detto siamo a livelli mondiali, e quindi ti dico, Barella per me è un giocatore fantastico, è un giovane soprattutto, e poi lo vedi, è uno che dà sempre tutto, è uno che anche al tifoso, non solo all'allenatore, ma anche al tifoso piace, perché è uno che come dicono al sud, si suda sempre la maglietta, insomma.
Ecco, voglio chiederti, visto che abbiamo parlato un po' anche dell'Inter, cioè se oggi tu trovassi, visto che tu hai giocato nell'Inter, insomma, conservi ottimi ricordi, come del resto a Bologna, dove hai scritto delle pagine importanti, oggi se tu trovassi di fronte a te Antonio Conte, gli diresti qualcosa? Che ha fatto bene, ha fatto male, o saresti un po' risentito?
No, è chiaro, da tifoso dell'Inter magari non lo so, ma da allenatore io ci mancherebbe, va solo ringraziato per quello che ha fatto, perché ha creato comunque, ha dato un'identità all'Inter, poi è un'identità che non è passata attraverso un gioco spumeggiante, no? Però l'identità all'Inter l'ha avuta, una solidità, un senso d'appartenenza, quindi ha fatto un lavoro eccezionale, ci mancherebbe altro. In condizioni come tutti sappiamo non ottimali, no, dal punto di vista societario, perché qualche problemino è trapelato, qualche problemino c'è, è inutile negarlo, e quindi ha fatto un lavoro eccezionale, quindi dovrei solo ringraziarlo, ci mancherebbe.
E invece che pensi di Simone Inzaghi? Cioè, che squadra troverà Simone oggi? Perché comunque, insomma, campione d'Italia, ma con Hakimi probabilmente no, e con un contesto non semplicissimo, perché insomma ci sarà da lavorare, da cercare di trattenere altri big e soprattutto da emulare quello che è successo prima, insomma, rilottare per lo scudetto.
Ma intanto Simone Inzaghi si porta dietro quanto ha lavorato alla Lazio, 5 anni di convivenza con lo Tito, non è una cosa semplice per un allenatore avere un presidente del genere, ma non perché comunque no, vuoi o non vuoi un presidente ingombrante, quindi ti dico, secondo me lui è già abituato molto a queste situazioni, no, di non dico di sofferenza, ma di leggera difficoltà, no, a priori, e quindi ti dico, si porta dietro un 3-5-2 che è il modulo naturale dell'Inter di Antonio Conte, si porta dietro la voglia, e poi è chiaro che va sostenuto, va aiutato, va difeso, va coccolato, perché un allenatore ha bisogno di tutte queste cose, quando soprattutto poi si ritrova in una situazione in cui non ha esperienza, no, in questo genere, ma proprio dico cambiando società, non ha esperienza di Inter, quindi va sostenuto assolutamente.
Ecco.
Comunque è un allenatore che ci ha fatto vedere negli ultimi anni ottime cose.
Ecco Paolo, nel 3-5-2 di Inzaghi sembra proprio che non ci sarà Hakimi. Quanto è difficile sostituire un giocatore che è entrato sì piano piano, ma da un certo momento in poi è stato semplicemente determinante, mi verrebbe da dire.
Sì, questo secondo me è stato uno dei pochissimi errori che ha fatto Conte, perché è vero che poi dice, poi è entrato e ha fatto, cioè se lo mettevi prima magari lo faceva anche prima quello che ha fatto dopo, no?
Sì.
E secondo me Conte ha visto che poteva giocare con Hakimi e Perisic dall'altra parte nella partita di Coppa quando è andato a Torino, che ha perso la qualificazione, ma la squadra ha retto e ha giocato bene anche con Eriksen, oltre che a Barella e a Brozovic, quindi ha schierato tutti e cinque i giocatori più tecnici, no, che aveva in rosa, togliendo magari Young, togliendo D'Ambrosio, togliendo Darmian, togliendo tutti questi Vidal, no, Vecino, tutti questi giocatori, e mettendo i più bravi. E lì secondo me c'è stata un po' la svolta del campionato dell'Inter, perché finalmente Conte si è convinto che potevano coesistere tutti questi giocatori molto tecnici. E quindi ti dico, è chiaro che Hakimi è un giocatore fantastico. Io ti dico così, bacchetta magica, ma avessero dato l'Inter a me in mano quest'anno, avrei chiesto semplicemente di acquistare Spinazzola a sinistra, perché secondo me Spinazzola è un altro Hakimi, e secondo me è un po' sottovalutato, perché Spinazzola è un altro di quei giocatori eccezionali, secondo me.
Che poi ricordiamolo, un destro che gioca a sinistra, lui sarebbe destro che gioca a sinistra come se fosse a destra, cioè tanta roba.
Sì, ma è uno che è sempre propositivo, è uno che punta sempre l'uomo, è uno, cioè se io dovessi giocare contro Spinazzola la sera prima mi avrebbe il mal di testa, perché di questo domani, cioè, mi manda al manicomio, perché mi punta sempre, poi mi può andare via sia a sinistra che a destra, non è semplice, no, da marcare. E giocando a tre, essendo un po' più protetto dietro, secondo me è proprio il modulo suo. Infatti in un modulo a quattro, secondo me, è un attimino così da istruire, ecco, nella fase difensiva soprattutto, come del resto Hakimi abbiamo visto all'Inter, no?
Certo. Paolo, ti porto un attimo sul Bologna, visto che abbiamo parlato prima, però voglio approfondire il contesto, perché io sono un grande estimatore di Sinisa Mihajlovic, secondo me ha fatto ancora un altro ottimo lavoro quest'anno con la squadra. Però io credo che più di questo non si possa ottenere dal Bologna. Cioè, secondo te non meriterebbe Mihajlovic un Bologna un po' più forte, no? Anche per provare a vedere di arrivare vicini alla zona Europa League, perché poi diventa anche difficile, no, far salire l'asticella delle ambizioni.
Sì, sicuramente. Io ti dico, non sono tanto d'accordo con te dicendo che quest'anno Mihajlovic ha fatto un ottimo lavoro. Mi sembra che abbia fatto il minimo sindacale, perché comunque il Bologna è un'ottima squadra, è una buona squadra, è una squadra che voglio dire, è evidente che l'anno scorso c'è stato tutto quello che è successo e siamo tutti contenti, no? Che Mihajlovic sia rimasto al Bologna, sia uscito da tutto quello che ha avuto, però quest'anno ha fatto anche due o tre cosettine che secondo me si poteva risparmiare, te lo dico perché certo. Ho molti amici a Bologna e i miei amici mi raccontano queste cose, ad esempio quella roba di andare a Sanremo a cantare con Ibrahimovic, oppure ad andare al gioco lì delle somiglianze, o quella volta che quando è arrivato col pullman, no, se l'è presa con i vecchiettini lì a Casteldebole e gli hanno letto il labiale, insomma sono cose che voglio dire, dopo che hai passato l'anno precedente dove tutti ti hanno sostenuto, ti hanno amato, ti hanno coccolato perché avevi un problema grosso, secondo me, voglio dire, cioè serviva secondo me un po' più
attenzione?
Di attenzione, di riconoscenza, diciamo così, no? E quindi voglio dire, ultimamente ho letto che da tutte le parti c'era sempre in ballo Mihajlovic, secondo me io avrei alzato il braccio e detto fermi un attimo, dopo quello che mi hanno fatto l'anno scorso al Bologna, no? E gliene sono talmente grato, quello che è successo quest'anno, io il prossimo anno sto qui a Bologna. E questo qui secondo me lo poteva fare, secondo me Mihajlovic.
Io vorrei chiedere, sempre rimanendo in ambito Bologna, di due giocatori che secondo me come dire, entrano in pieno nel processo di speranza, di maturazione che ancora però non è stato raggiunto, e sono Barrow e Orsolini. Che ne pensi? Devono, possono migliorare? Prego.
Anche se non mi dicevi i nomi avevo capito di chi parlavi, perché voglio dire, sono due ottimi giocatori, sono due giocatori che sono passati dall'Atalanta, quindi sono passati da Gasperini, che secondo me è uno dei migliori allenatori insieme a Sarri che abbiamo in Italia, e hanno un'esperienza di quel calcio lì, sanno cosa significa giocare a calcio bene. È vero, sono due giocatori che devono fare qualcosa in più, ma lo devono fare in una squadra come il Bologna, perché ancora non sono pronti per una grandissima squadra, perché se andassero a giocare nella Juventus o al Milan o all'Inter magari farebbero 10 presenze in un anno, e quindi loro si devono convincere che si devono mettere con la testa giusta per fare qualcosa di importante dove sono adesso. E quindi lo devono fare, perché poi, cioè, da giovani ti giri un attimino e ti ritrovi che poi invece no, diventi un vecchio, perché i giovani ce ne sono altri dietro le spalle, non hanno moltissimo tempo ancora, e quindi si devono sbrigare a far vedere qualcosa al di là di quello che è l'andazzo della propria squadra, perché loro non devono pensare sì, al Bologna, ma devono pensare soprattutto a fare qualcosa di importante per se stessi e di conseguenza anche per il Bologna.